anche spiegare con il sistema di sovvenzioni che c'è in Francia. Diciamo che ci sono tante web radio, circa un migliaio, e quando tu entri quando vuoi iniziare a trasmettere in DAB come una radio web associativa, e quando vai a un consorzio, a un multiplexer, tu puoi ottenere una sovvenzione per la tua stazione radio dal governo. Quindi, se tu sei una radio web, diciamo che hai circa 4.000 euro l'anno che prendi per entrare in un multiplexer, e questi sono ovviamente soldi che ti arrivano dal governo. Quindi sì, diciamo che lo rende un poco più interessante, ci fa pensare, no? Che ne varrebbe quasi la pena. Quindi sì, forse, non so, io magari poi non so di preciso i numeri, ma diciamo che sì, comunque ci sono molte web radio che stanno iniziando a pensare di iniziare a trasmettere nella radio digitale in questo modo. Ce ne saranno magari, non so, una cinquantina o un centinaio su tutto il territorio, ma diciamo che in più, nel grosso delle città, non c'è un operatore a livello associativo, no? Come siamo noi. Ovviamente noi, quando abbiamo iniziato a trasmettere in DAB, abbiamo deciso con la nostra associazione di metterci insieme con altre 5 radio. E quindi diciamo che tutto veniva collettivizzato dentro questa associazione. Ad esempio, il mio salario veniva collettivizzato, anche il prezzo dell'energia veniva distribuito su tutti gli enti che ne facevano parte. Quindi diciamo che è molto molto raro trovare un sistema come il nostro. Ovviamente, se non sbaglio, c'è un Rouen nella parte nord della Francia, e forse un altro, ma non mi ricordo bene. Infatti esistono 2 compagnie che a livello nazionale hanno più del 50% del mercato del DAB in Francia, o forse il 60%, addirittura il 70%, e questi chiedono dagli 800 ai 1200 per programma, per radio esteso, al mese, al singolo mese, per coprire solo una città, quindi, o anche per... Poi dipende ovviamente se è anche una città più larga. Questo ovviamente è molto costoso, ma ovviamente quando tu sei, diciamo, una web radio e diciamo che ti arrivano 4.000 euro al mese dal governo, sì, magari lo puoi pagare questo prezzo. Quindi sì, da un lato lo Stato dà questa sovvenzione che poi automaticamente passa sotto e va agli stessi gestori, e ovviamente il passaggio è automatico. E per noi, per il nostro multiplexer, chiediamo circa 400 euro al mese per la gestione del servizio. Questo copre il costo dell'energia, il costo dell'apparecchiatura, ovviamente comprare nuova strumentazione, sviluppare la strumentazione, gli investimenti anche per il secondo trasmettitore, che ovviamente richiede i suoi costi. E quindi diciamo che sì, anche per altri operatori che passano dai 300 ai 600 euro al mese, ma questo diciamo che è abbastanza raro, ma di solito sì, comunque chiedono minimo 800 euro, quindi sì, comunque è un business enorme a modo suo.
Come dicevamo, la transizione dall'FM al DAB sta impiegando molto più tempo di quanto ci si aspettasse, e tra l'altro sta diventando sempre più costosa ogni anno, nonostante ci siano stati dei precedenti in Italia che sembrino andare nella direzione di un completo spegnimento della radio analogica per fini commerciali, come per esempio c'è stato il divieto di vendere delle autoradio che ricevano solo in FM per i nuovi veicoli, oppure anche il divieto di di avere dei ricevitori FM sugli smartphone, tanto che addirittura Samsung, il produttore, ha dovuto disinstallare remotamente le applicazioni che ricevevano l'audio, la radio in FM. Dal tuo punto di vista, secondo te questo succederà effettivamente nel futuro prossimo, la transizione totale da FM a DAB? Ed è un discorso di cui si parla anche in Francia?
Se questo passaggio avverrà nel futuro prossimo, ma non lo so, non lo so sinceramente. Penso di sì. Dipende poi, ovviamente poi anche da cosa intendiamo per futuro prossimo. Ovviamente magari ci sarà uno switch tra un giorno e l'altro, come è avvenuto anche per la radio AM del resto. Sì, probabilmente avverrà, ma diciamo che in Francia è una paura abbastanza diffusa per le radio libere, diciamo anche un po' per quello spirito della radio libera, e, insomma anche della capacità di trasmettere autonomamente. E anche quello comunque generale di vedere l'estinzione dell'FM. Ma secondo me non avverrà proprio nei prossimi 10 anni, o forse 15, forse 20 anni. Sarà comunque, diciamo, un processo lungo. Forse può essere, diciamo, anche il nostro, diciamo, più grosso problema. Perché se diciamo che se la radio FM verrà ufficialmente spenta, avremo un sacco di trasmettitori e un sacco di ricevitori che non saranno più inutili, oppure che potremmo usare come radio pirata. Non lo sappiamo, ovviamente può anche essere quella, diciamo, una questione interessante. Secondo me sì, comunque, diciamo, sono abbastanza sicuro che sarà comunque qualcosa che avverrà molto molto lontano nel tempo. È successo, sì, magari è successo in Norvegia, in Svezia, magari anche in altri paesi, ma questo comunque sarà programmato da qui a tanti tanti anni. E se non sbaglio, anche quando stavamo a Onda Riflesse, avevo anche chiesto chi è che ha per esempio un ricevitore DAB, e su un gruppo di 30 persone, 2 persone hanno alzato la mano, 2 su 30, ecco, diciamo che è abbastanza indicativo. Mi sembra che alla fine, che non è che le persone poi alla fine siano così tanto interessate, alla fine ci interessa poi ascoltare la radio, non è che poi dopo ci interessi il mezzo in sé. Sì, poi per esempio se io vado in una macchina non è che poi dopo mi interessa, e non lo so nemmeno, anche se compro un'auto nuova, come poi questa venga trasmessa. Tendenzialmente diciamo che è qualcosa che poi interessa anche a pochi. Quindi alla fine, semmai ci sarà questo cambiamento, sarà comunque un cambiamento lento. E ovviamente poi se succederà, sempre più radio dovranno adeguarsi anche alla capacità di dover trasmettere in DAB, e chissà, forse succederà in Francia. Ovviamente poi non è che la cosa di per sé sia poi tanto sicura, le autorità non dicono mai sì, ci sarà questo cambiamento. Quando magari qualcuno si sveglia, per esempio tipo il presidente della CSA, l'amministrazione radio in Francia, dice oh, ci sarà questo passaggio, poi il giorno dopo dice no, non l'ho detto, e quindi avviene tutto così, diciamo, senza nulla poi di certo sul momento.
Vorrei parlare adesso del vostro libro Radio Do It Yourself. Avete pubblicato quindi un manuale che spiega step by step tutti o quasi tutti i singoli passaggi che sono necessari per trasmettere con una stazione radio funzionante. Ci puoi spiegare perché e come vi è venuta in mente l'idea di pubblicare questo libro?
I wanted at the beginning. Okay.
Sì,
so
diciamo
few
che
since few years I do
allora,
workshops.
Da un po' di anni che facevo un po' di workshop,
like on the
incontri simili a Onda Riflesse. che erano nomi che si chiama Recontro Radio Libre in Francia, in questo in eventi abbastanza simili, diciamo, sempre fra varie stazioni radio. O magari, non so, magari c'è qualche radio che mi chiama e mi dice: ehi, abbiamo questo problema, ma perché non ci vieni un po' a far vedere come lo fai, sta roba, eccetera, eccetera. Ma diciamo che quando stavo studiando come trasmettere in FM, cercare un po' di capire come questa roba funzionasse, per me è stato abbastanza difficile comunque trovare delle informazioni valide. Diciamo come, non so, come un trasmettitore FM funziona, come un'antenna funziona nella banda FM, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi stavo, diciamo, cercando delle informazioni tra, non so, libri, tutorial, tutto quello che poteva essere necessario. E riuscivo a trovare, diciamo, abbastanza poco. Quindi diciamo che mi era un po' venuta l'idea: ma perché non, cioè, come dobbiamo fare, dobbiamo trasmettere, e dove, come facciamo anche poi dopo a portare avanti queste competenze, come facciamo a trasmetterle, per appunto. E alla fine avevo iniziato a fare un canale YouTube, ma la cosa è che era un po', diciamo, poi dopo con gli eventi stavo anche poi lavorando, stavo facendo i workshop, e c'erano poi anche, magari, non so, tante donne, persone trans, ed era magari anche un po' difficile per loro stare lì davanti al classico gruppo di tizi che parlano con le loro grandi competenze, eccetera, eccetera. E avevo visto un po' la stessa cosa anche con i canali YouTube. Alla fine l'immagine è sempre quella: un tizio bianco che parla e spiega cose. E anche io quando alla fine cercavo tutorial su YouTube, trovavo sempre tizi bianchi, giovani, un po' nerd, che parlano delle loro cose. E quindi per me alla fine poi dopo era sempre mi dispiaceva anche un po', poi dopo dispiaceva così trasmettere sempre la conoscenza così tra persone bianche e bianche, giovani a giovane, eccetera, eccetera. E quindi da là ho preferito un po' l'idea di scrivere un libro. E la cosa mi ha preso 4 mesi, e il libro infatti è diviso in 4 parti. La prima è come funziona uno studio, la monitor, cuffie, mixer. La seconda parte è più la parte informatica, quindi per esempio quale software usiamo per registrare suoni, eccetera, eccetera, eccetera. La terza è sul Broadcasting FM, sia parte pratica che teorica, e la quarta parte è invece sulla trasmissione DAB, perché comunque penso che sia abbastanza importante essere autonomi sulla trasmissione DAB, ed è anche il motivo per cui alla fine poi ho portato un trasmettitore DAB a onde riflesse, per anche far vedere che sì, boh, ce la possiamo fare, e ce la possiamo anche fare da noi a costi tutto sommato ragionevoli e senza nemmeno tanta fatica, in maniera autonoma. Ed è anche il motivo per cui ho anche poi scritto questo libro, e ho sentito anche che c'era della gente in Italia che voleva tradurre parte di questo libro, e quindi sarebbe anche magari figo un giorno avere, non so, tra qualche mese, anno, avere questo libro tradotto in italiano. E chissà, chissà, chissà. Comunque, con questa sono le 12:14, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Qui qualcuno si è lamentato perché questa intervista era fin troppo noiosa, e gli diciamo: sì, vabbè, non hai solo che da venire e farci vedere come si fa, cioè. Anzi, vi ricordiamo che comunque questi microfoni sono aperti per chiunque volesse sperimentare, specialmente i microfoni di stacca stacca. E così, insomma, visto che ci manca un po' prima di arrivare alla fine della nostra trasmissione vi volevo mettere giusto un pezzo prima di risalutarci e poi magari daremo un'ultima notizia per chiudere la giornata, diciamo. Con questo vi ricordo i contatti della radio, potete scriverci al 346 6673 263 o telefonare allo 011 249 5669. E 18, un altro pezzo tagliato con l'accetta e torniamo in onda qui sulle libere frequenze di Blackout. Sono le 12:18. Ci arriva un messaggio al 346 6673 263. Stacca stacca, va di doppiaggi con sotto l'originale come soltanto in Russia. Per questo vi toccherà fare il podcast, comunque bella lì. Dai, lo faremo a questo giro, promettiamo che ci sarà un podcast. Ma attenzione, attenzione, chi vede i microfoni, chi sta arrivando, chi sta arrivando?
Buongiorno, buongiorno Stelline.
Non sono nemmeno le 12:20, noi finiamo alle 12:30 e lei già arriva.
Hai visto che anticipo. E giusto per raccontare due cosette in questi ultimi 10 minuti che ci separano dalla fine di Stacca Stacca. Di cosa vuoi parlare? Del dark web, di Ivan, di questa cosa dell'Olanda?
Io vi parlerei di algoritmi olandesi molto velocemente, perché in questa epoca di ChatGPT e grandi intelligenze artificiali scopriamo poi che tutto sommato, anche due if, tre condizioni, tutto sommato, per il ministro degli affari esteri olandese fanno il loro lavoro, no?
E infatti, quindi,
infatti partiamo da una notizia del 2022 in cui era emerso che appunto all'interno del ministro degli affari esteri olandese c'era un problema culturale intrinseco, ovvero a quanto pare i dipendenti, insomma, non proprio tradizionalmente olandesi, venivano chiamati abitualmente scimmie, oppure gli veniva fatto mobile, gli veniva chiesto spesso di disassociarsi dagli attentati terroristici dei loro parenti, che comunque come, come modo per insultare qualcuno è già creativo, ovviamente, parenti che avevano. Che è successo? È successo che hanno fatto un'investigazione interna, insomma una review di questi eventi, e hanno fatto le pubbliche scuse, i corsi ai dipendenti, hanno promesso che avrebbero cambiato faccia. Mentre facevano tutto questo, ovvero mentre si scusavano e promettevano il cambio faccia, hanno continuato a sviluppare e utilizzare questo magico algoritmo che hanno iniziato a pensare nel 2015, ma che ad oggi è tuttora in uso anche dopo la pubblicazione della notizia, che serve per diciamo valutare le richieste di visti turistici da parte dei cittadini fuori dall'area Schengen. Che succede? Che diciamo la versione ufficiale è che un algoritmo è estremamente imparziale, no? Perché non è soggetto al bias umano, come se non fossero gli umani a programmarlo. E quindi erano molto orgogliosi di questo sistema, dicendo: abbiamo ottimizzato un sacco il processo e allo stesso tempo questo processo non è rischio di bias, cioè due persone vengono valutate allo stesso modo, no? Cosa può andare storto?
Niente. E infatti c'è un leak di qualcuno interno che dice...
che dice che questo sofisticatissimo algoritmo si basa principalmente su tre criteri: la nazionalità, l'età e se hanno parenti già in Olanda. Questo
con uno storico di migrazione.
Con uno storico di migrazione, certo. Questo perché per fare, immagino, le richieste di asilo e anche i ricongiungimenti familiari e tutto il resto, è richiesto di probabilmente recarsi nel paese di destinazione. Quindi che succede? Che se tu hai tua moglie, tuo fratello, qualcun altro che è già immigrato legalmente in Olanda, comunque ci devi andare per fare le pratiche. Se loro ti negano il visto turistico, tu non ci puoi andare. E quindi alcuni dei criteri che portavano praticamente a una, diciamo, negazione automatica del visto erano questo tipo di profili. Ad esempio, un uomo surinamese tra i 26 e i 40 che ha fatto richiesta dal suo paese di origine e che appunto ha fatto richiesta, tendenzialmente ha il 40% di probabilità di venire rifiutato rispetto a una richiesta di visto da qualcun altro che mediamente ha il 3% di possibilità di venire rifiutato, anche perché ricordo che i visti per turismo sono una cosa che è abbastanza difficile che venga rifiutata in generale, voglio dire... vai a fare turismo.
No, più che altro perché sono limitati nel tempo, quindi poi...
Sì,
no?
Sì, sono notoriamente brevi, 90 giorni, insomma, durano poco.
E quindi, insomma, in questo meccanismo di ranking, praticamente, di valutazione del rischio della tua domanda, appunto, l'assegnazione di un visto turistico a breve termine, veniva...
selezionato come principale criterio una nazionalità. Tra l'altro non si parla neanche di immigrazione illegale o tutto quanto, si parla proprio di persone che avrebbero potuto fare una richiesta legittima, e il modo di prevenire di fallire la richiesta. Tra l'altro ricordo che il Suriname in particolare è stato colonia olandese fino a metà degli anni 70 e l'olandese è lingua ufficiale, per cui a discriminare loro, come dire, sei proprio...
Sì, dai, è proprio un'infamata oggettivamente.
Sì, cioè proprio, non so, un altro profilo è... un uomo nepalese non sposato tra i 35 e i 40 anni, ora, cioè, nel senso, è sempre brutta la discriminazione, però con delle persone che parlano la tua lingua perché tu gli hai trucidato le famiglie, puoi anche essere un pochino più gentile.
Sì, poi mi interessa comunque anche questo range dei tra i 35 e i 40, che è anche molto specifico, cioè non so se magari l'abbiano derivato in maniera automatica facendo improbabili analisi statistiche. Del tipo perché, che hanno visto che...
ad esempio, sempre lì in Olanda avevo un compagno di corso che era un uomo nepalese non sposato di 41 anni, quindi evidentemente... evidentemente... no, perché qui il regno è 35-40, quindi magari lui ha fatto l'application per lo studente e l'hanno preso perché era fuori dal range dell'algoritmo.
Insomma, pericolosità insita nelle decisioni scritte da qualcun altro su cui non abbiamo nessun tipo di controllo, e speriamo che ogni...
Cosa ci vuoi proporre? Un meccanismo di filtraggio basato sul fediverso?
E che secondo me ci fosse stato un tocco di intelligenza artificiale, no? Ci sarebbe stata più variabilità. Invece qui sembra proprio una roba in cui fanno if età, if nazionalità, if colore della pelle.
Cioè, tu dici, sarebbe ancora più pericoloso
non lo so, magari così scartava un meccanismo bianco random, non so, era un po' più imprevedibile.
Sì, magari era anche un po' meno selettivo, cioè per assurdo avendo una componente probabilistica. Oh, quella volta
o magari venendo trainato nel tempo, se facciamo un milione di application cambiavamo il bias.
No, sì. Effettivamente.
E vabbè, dai, in questi ultimi pochi minuti vogliamo parlare di Mulvad, di questa cosa di Mulvad. Non so se ne avevate parlato settimane scorse.
No.
Sostanzialmente Mulvad è un'azienda che offre un servizio di VPN. E nel loro blog il 20 aprile hanno scritto che hanno subito una perquisa, fondamentalmente, dove descrivono appunto che loro sono in Svezia, descrivono che sei poliziotti sono andati nella loro sede a Gothenburg con un mandato e avevano tutte le intenzioni di sequestrare i computer con i dati degli utenti, solo che Mulvad gli ha risposto che non avevano grandi cose da dargli, cosa possibile nella legislazione svedese, e quindi insomma li hanno fondamentalmente rimbalzati. C'è un aggiornamento rispetto a questa notizia proprio di ieri, sempre sul blog di Mulvad VPN, quindi 2 maggio 2023, dove proprio loro hanno fatto una richiesta a non so chi, forse l'ufficio di polizia svedese che si è occupato insomma di questa operazione, chiedendo i documenti relativi a quanto accaduto. E quello che viene fuori nella traduzione di questo documento scansionato tutto in svedese, viene fuori che appunto il paese che ha richiesto l'operazione di sequestro a Mulvad VPN è stata la Germania, grazie a degli accordi insomma di mutuo appoggio per quanto riguarda la repressione internazionale, e questa è l'unica cosa che si sa di questa notizia.
Sì, sostanzialmente ce l'hanno chiesto i tedeschi, e quindi anche se noi normalmente non lo facciamo per sempiterna amicizia, questa volta l'abbiamo fatto.
E basta, ci è arrivata anche un'altra notizia da poco dalla nostra regia distribuita, di un'operazione coordinata dall'Europol che insomma involve in italiano, insomma, hanno partecipato a questa operazione ben 9 paesi, dove hanno sostanzialmente chiuso un marketplace illegale del dark web chiamato Monopoly Market. Hanno arrestato quasi 300 persone, quindi
che sono proprio tante. Vuol dire, tra l'altro, che hanno letto i dati in chiaro del venditore, insomma,
hanno un database IP.
Tra l'altro, se mi ricordo bene, Monopoly Market era uno di quelli che ti obbligava a cifrare i messaggi con GPG, eccetera. Però è sempre vero che i dettagli di questa notizia non sono dati apposta, perché magari, che ne so, hanno continuato a gestirlo per mesi come in passato. È un po' difficile avere poi i dettagli tecnici di come sono successe le robe nel dettaglio. Poi tra l'altro parlano di un sacco di paesi diversi, per cui chissà.
Un sacco di paesi diversi, un sacco di paesi diversi veramente, cioè proprio che anche i cui accordi c'è in mezzo anche il Brasile, anche
Brasile e Stati Uniti come livello di estradizione, collaborazione, non è che sono proprio migliori amici. Però
comunque insomma, se non vi arrivano più dei pacchetti da Monopoly Market in questo periodo, sapete come mai. Mezzogiorno e 28, io ne un'altra. Ah, tra l'altro, vabbè, piccola vai, scusami, vai.
No, ci mancherebbe, se ci tieni. Prego. Anche perché possiamo raggiungere un nuovo record di utilizzo di questo studio. Cioè, ormai ci allarghiamo, troviamo. Io tipo da questo angolo del tavolo non c'ero mai finito. No, ho una notizia veramente dell'ultimo minuto, una roba caldissima. Perché vi posso dire con piacere che il futuro è adesso. Perché il pullman del futuro viaggia in Piemonte, viaggia in particolare a Torino, ed è il primo primo mezzo al mondo a guida autonoma con la ricarica wireless.
Grazie.
Abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Infatti, come dice l'assessora ai trasporti Chiara Foglietta. I nostri imprenditori hanno reso possibile quello che sembrava impossibile: far guidare senza conducente un bus per le strade del territorio. Vabbè, niente, qua poi insomma si dilagano teorie sul migliaia di posti di lavoro creati da questi pullman incredibili che si guidano da soli, non hanno bisogno di infrastrutture, escono da soli anche dalle fabbriche e poi è solo il sol dell'avvenire, direi, di fronte. No, no. No, quello l'ho letto, imprenditore del territorio. Poi non ci deve stupire un Piemonte all'avanguardia, questo è niente proprio di meno del buon vecchio Cirio. Questa invenzione che ci permette di essere competitivi, tutelare l'ambiente, perché in fondo ci sta sempre bene, e dare risposta al mondo dell'occupazione, arriva anche grazie ai fondi per la ricerca che abbiamo voluto dedicare alle imprese. Senza questo lavoro non avremmo presentato questi risultati oggi. Quindi comunque queste... mi piace sempre quando la destra comunque sponsorizza i soldi pubblici. Quindi quando voi uscite di casa con le vostre borghesi biciclette, con questi modi antichi di viaggiare, vi ricordo che il futuro è adesso. Quindi voi salite su un pullman e se non vedete un conducente vuol dire che sta per partire. Tra l'altro, comunque, la foto che vedo qua su questo importante articolo di Torino Oggi è la foto di un pullman con un conducente.
Roba vecchia. Perché sicuramente l'articolo che stai leggendo è scritto da qualcuno di un'altra generazione.
No, oppure è scritto con ChatGPT, perché comunque adesso c'è questo grande dramma dei giornalisti che si sentono violati da questi articoli di giornali scritti con ChatGPT, che comunque, nel senso, cioè, non è tanto l'intelligenza artificiale che è così brava e buona, è il fatto che il livello medio degli articoli di giornali fa talmente cagare che quindi ci riesci anche con un'intelligenza artificiale scadente a non vedere la differenza.
Non so se ci avete fatto caso, ma nel momento in cui ChatGPT è uscito, un sacco di giornali hanno iniziato a inserire un pezzo di ChatGPT a caso e poi dire: ah, vedete, pensavate che fossi io, invece l'intelligenza artificiale, vedete quanto è potente. Sì, ho visto un salto di qualità per un paragrafo e mi sono stupito qui.
sì, infatti ho pensato, minchia,
incredibile, ha imparato invece.
Direi che sono le 12:32.
ChatGPT, mi sa che tra l'altro ci sarà un approfondimento nel pomeriggio da una trasmissione. Senti che è che non, ti do uno spoiler.
Non, in un pomeriggio a venire.
No, di questo pomeriggio proprio. Ho saputo questo pomeriggio, sì, perché sì. Io ho le mie fonti interne.
Perché poi ce ne sarà un altro
pure
pomeriggio.
Ormai è sulla bocca di tutti.
Che dite? Andiamo a mangiare?
Andiamo a mangiare, direi.
Andiamo a mangiare, guardate.
Visto che nessuno ci ha portato neanche un caffè, una brioche.
Andiamo a mangiare, però vi ho preparato un pezzone. Guarda, se tu laggiù dall'altro lato del tavolo mi scorri la tab.
Sì, questo.
Dopo tutta questa...
che dopo le tue notizie
con qualità di questi genere. Pezzi di 2 minuti eccetera, secondo me finiamo con stile. Ciao, ci sentiamo mercoledì prossimo.
Pure a me mi è capitato, quando a notte c'è chi agnuta e poco tempo c'è capito, niente è più importante di me. Sono tutte tale quale, ti fanno bene e male, è meglio resta sola. Chi non serve non è buono, chi è infame senza cuore. Allontanate sulle mola c'è capita, però stiamo ancora qua. Tutte e tre con mano vuota, perché niente è mai cagnato. Sti compagno tutta vita, sempre insieme a una resta. Sono tutte tale quale, ti fanno bene e male, è meglio resta sola. serve non è buono. Kill è infame senza cuore.
Va bene, approfittiamo che se n'è andato per censurare questo pezzo, ma soprattutto per ricordarvi gli appuntamenti di questa prossima, di questi prossimi giorni a venire. Insomma, vi ricordiamo che questa sera, mercoledì 3, sicuramente potete passarci a trovare al Gabrio, dove insomma ci incontriamo per smanettolare. Questa sera, tra l'altro, possiamo anche veramente fare delle cose, perché abbiamo delle cose da fare, mi sembra, no? Mi ricordo.
Io no.
No.
Io
vabbè,
no.
Comunque, insomma, ci trovate lì dalle 9 in poi. Poi leggo da Gancio, che tra l'altro è stato aggiornato, se ci avete dei problemi, errori, sicuramente colpa nostra,
colpa
mia
tua.
In particolare, mi prendo tutte le responsabilità e fateci sapere, insomma. Muoio. E dai, partiamo, io leggo da domani, direi. Oggi appuntamenti consueti, apertura Porfido dalle 16 in poi. Vediamo, giovedì 4 maggio, 11:30. Luna, alla Palestra Popolare Iris Versari, come ogni giovedì ci sarà un incontro di Hatha Yoga, su cui abbiamo, non so, è quello lì un po', come dire, è ricorrente, no, io dicevo, è quello che fa sudare, quello faticoso. Poi arriviamo a venerdì 5 maggio, proprio qui alla Blackout House, via Cecchi 21/A, Riot on Sunset Strip presenta The Backdoor Society, e quindi un live proprio qui. Venite a supportare le libere frequenze che hanno tanto bisogno di voi. Poi cosa trovo? Non ci sono grandi cose, tutte robe un po' lontane. Questo bus per Ancona, per un corteo nazionale sabato 6 maggio, sull'interruzione volontaria di patriarcato, per un aborto libero, sicuro e gratuito per tutte e tutti. Solidarietà a tutti i prigionieri, alle prigioniere, per un mondo senza galere. Invece un presidio al carcere di Asti per questo sabato 6 maggio, ore 15. E poi io direi che ci possiamo anche fermare qui. C'è sempre questo sabato invece una cena di autofinanziamento.
Basta, noi stiamo andando a mangiare, stacca.
Ciao.